Signore e signori, bentrovati e benvenuti alla nuova puntata del podcast più seguito della Pallacanestro Padovana. Anche perché è l'unico. Buongiorno Nick! No, ciao Nick, come stai?
Ciao Max, sto bene, grazie. Tu?
La famiglia, tutto bene?
Ma come mai questo inizio così?
Ma perché è una bella giornata di sole, non ci sono i giardinieri,
Bravo.
non stanno facendo le pulizie
Bravo.
fuori, non c'è confusione, sopra non trapano, qui non usano il trapano, quindi va tutto bene.
Ok, dai, va bene. Noi registriamo la prima puntata del mese di novembre, una settimana dopo che è uscito lo speciale dedicato alla pagina sul basket femminile che si chiama Female Basketball. Mi hanno richiamato per aver sbagliato la pronuncia di
Cioè,
female, italianizzandola in female,
quindi
quindi
praticamente tu sbagli le pronunce per farti chiamare al telefono dalle
o
ascoltatrici.
dagli ascoltatori, non è che è questo. Comunque sì, hanno detto si
Va
dice female, ma
bene.
giustamente lo stessi ragazzi erano stati più precisi di me durante la registrazione, quindi andate, cliccate e seguite Andrea, Emiliano e Marco nel loro bel progetto sul basket femminile.
Sì, e Marco anche, se qualcuno, ricordo che se qualcuno vuole sfidarlo a tennis, sono sempre
Ah, è
aperti.
vero, c'era anche questo, sì. Va bene, dai, quindi ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Runaway del rapper statunitense Kanye West featuring Pusha T, diamo il via alla terza puntata della quarta stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket, padovano e non solo.
E che fa ammenda sulle pronunce.
Con noi Pietro Elia Cecchinato.
Grazie Nick, grazie Max per l'invito.
Per tutte e per tutti Pit,
esatto,
quasi più sintetico.
Molto bene.
Benvenuto Pit al nostro microfono, o meglio, bentornato, perché se non ricordo male Max, nella prima stagione, nella quale abbiamo parlato anche del Pop Christmas Game,
esattamente,
in quanto forse capitano,
di una delle due squadre, assieme a Matteo Mezzalira.
A Matteo Mezzalira, se non ricordo se fosse l'edizione Grinch e Santa Claus o un'altra.
No,
ce ne
era l'edizione, mi sa che era sì quella, io ero Team Grinch.
Che si vociferava che tu non vincessi mai.
No, che il Poké io rimango ancora,
ah,
che non l'ho
rimani
mai
tuttora.
vinto, non l'ho mai vinto, ho vinto solo due edizioni di Natale, che non conta niente, però.
Quindi c'è l'obiettivo per l'estate 2026 di vincere l'edizione.
Devo vedere articolazioni, cartilagini, perché ormai giocare sul cemento è un po' difficile, è un po' difficile.
Però un altro torneo storico, ormai storico, nel senso che è qualche anno che c'è e che ha successo, devo dire molto successo, di pubblico e di partecipazione, che invece hai vinto con il tuo quartiere di origine e di residenza,
Quello
quantomeno di
bellissimo.
formazione, che è il torneo, diciamo, dei distretti, come viene chiamato, riprendendo un po' i blocchi,
King of the City.
King of the City, e due volte forse l'hai vinto.
Due volte, due
Col
volte.
Nord,
Col
col
Nord,
North,
sempre.
with the North, con l'Arcella, quindi, e la zona, le zone limitrofe. Nel campetto Playground Kobe Bryant.
No, quello è il torneo che a me piace sempre fare, uno perché unisce un pochino tutto il quartiere dove sono cresciuto, anche persone che magari non seguono minimamente il basket, però c'è l'evento, vengono a vedere e poi tu vinci il torneo e sei l'MVP di loro per tutto l'anno, quindi devo vincere e fare bene, così poi so che mi vengono a salutare, oh l'MVP, vabbè,
E quindi
cavolate.
una stagione sportiva la tua che va da fine agosto quando inizi il raduno e arriva a luglio quando cerchi di vincere il POC da POC. Nel frattempo in mezzo hai anche altri tornei, quindi sempre con la palla in mano.
Sempre con la palla in mano, sono 3 anni che d'estate mi dico quest'anno non faccio tornei, sto fuori, mi riposo e poi puntualmente qualche torneo lo vado a fare.
Più forte di te.
Non ce la faccio, non ce la faccio.
Guardate, ma se devi dire la soffri di più a livello di ginocchia, di caviglie, dov'è il cemento che ti logora di più?
Ginocchia ormai, da piccolino saltavo sempre, provavo sempre a schiacciare ogni, da freddo anche, ogni situazione possibile. Adesso sto un po' pagando quello, devo scaldarmi bene, ho 28 anni, sono giovane, però in realtà per certe cose devo, come se ne avessi 5-6 di più, ecco, sulle gambe. Però
sì, perché poi quando inizi a avere tanti anni già come pit di carriera tra Serie B, C Gold, C Unica, C Silver, tutti i nomi B interregionale che ci sono stati negli anni.
Stesso campionato, 200 nomi.
Con la stessa società, lo stesso campionato contro le stesse avversarie, però.
Però con nomi diversi, bellissimo.
Inizi ad avere tante ore di volo, come dico io, alle spalle.
Assolutamente.
E quindi anche tanti allenamenti. E c'è sempre quel gusto quando prepari la borsa per andare all'allenamento delle ore 21. Perché in questo momento vi allenate la sera facendo la Serie C con Albignasego, quindi lo diciamo, Pietro Elia Cecchinato è un giocatore quest'anno in forza all'Albignasego Basket che milita nel campionato di Serie C.
Esatto. Confermo.
Ok. Come, quali sono le emozioni? È una routine, un'abitudine, ma è sempre...
Allora, io quest'anno ho scelto di tornare a Padova, di scendere un pochino di un gradino di categoria, perché ho fatto scelte di vita diverse, ho scelto di concentrarmi sul lavoro, e quindi il basket mi è un po' passato in secondo piano, però comunque per me è sempre stato imprescindibile, è uno sfogo, è un momento mio libero, è un momento in cui sto bene, ne ho completamente bisogno ancora oggi, quindi non ho intenzione di smettere, e ogni volta andare a allenarmi, ho voglia di allenarmi, ho bisogno di allenarmi, quando magari mi è capitato 2 settimane fa, salto un allenamento perché devo lavorare, ho sentito proprio che mi manca un allenamento sulle gambe, andare a giocare. Per me sono sempre stato abituato ad allenarmi e ne ho bisogno.
Quindi quel bisogno anche che ti dà la serenità e la sicurezza di essere pronto come vuoi sentirti pronto tu, essere pronto per la gara poi, perché poi tu sei un agonista e quindi diciamo vuoi sublimare il tuo meglio in partita?
Arriviamo in un momento in cui vengo da 2 prestazioni di cui non sono assolutamente soddisfatto, e sono il primo che se gioco male non mi interessa, voglio giocare bene, dare il mio sempre, dare il 100% alla squadra, sono sempre fatto così e non ho intenzione di cambiare. Quindi.
Dicevamo poco prima di accendere il microfono, Mancino, così diamo un'informazione agli avversari che ci ascolteranno, la prossima gara la giocata in trasferta a Rovereto, non so se abbiamo ascolti
no,
del Trentino,
non lo so.
Lo escludiamo,
come chiamo?
Che tu sei Mancino di tiro. Quindi di palleggiare questo tiro, di tiro da 3 punti, però se c'è da passare la palla, penetrare o appoggiare il ferro non disdegni la mano destra, anzi.
In realtà sono un falso mancino, come dico, tiro di sinistro e non sono minimamente in grado di tirare di destro un tiro in sospensione, però al ferro mi trovo molto più a mio agio ad appoggiarla con la mano destra, se devo fare passaggi mano destra. Quando attacco normalmente se vado a sinistra sono il classico, un palleggio, virata e poi si ritorna sulla mano destra, quindi è proprio destrorso.
Quindi forzatelo a penetrare con la sua mano debole la destra, così è contento Pippe di poter andare in
assolutamente,
realtà,
assolutamente.
Al ferro.
Mancino, mandiamo la destra.
Esatto, vai grandi, per la partita riuscita.
Molto bene.
Sì, diciamo che ha presentato quello che è il suo movimento tipico, cioè ormai c'ha i compagni di squadra che quando lui fa quel movimento lì e si butta indietro per tirare, la gente torna già in difesa perché sono...
Beh, noi l'abbiamo visto l'ultima volta al Palasport di Noventa, dedicato a Massimo Mazzetto. Nella prima giornata di andata abbiamo visto la gara tra Basket Roncaglia e Albignasego e forse era nel momento più difficile dell'Albignasego. Non so se è già inizio quarto che hai fatto quel canestro sul lato destro.
Ah sì, no, era verso la fine.
Verso la fine, forse già nel momento in cui bomba, forse era il momento più bello della gara.
Loro ci avevano ripresi ed era canestro contro canestro, bel momento,
veramente bel momento,
bel
basket,
bel momento, sì. Penso che da fuori
e anche
sia
un
stato
grande canestro, no, ci siamo divertiti ed bello. È stato un gran canestro suo che hanno applaudito anche gli avversari, devo dire, sportivamente, a parte che c'erano un sacco di ragazze, ragazzi e persone legate al basket padovano, quindi era anche una festa, insomma.
Sì. No, quel momento a Padova ho sempre visto anche palazzetti un po' più pieni rispetto a come li ricordavo.
Sì, perché adesso noi racconteremo, ma Pete distanziato da un punto di vista di uscire dalla provincia di Padova per giocare a Montebelluna e poi è uscito anche
Dal Veneto.
beh, Pordenone?
È
Non
considerata
so,
per i
beh.
friulani è Veneto, per i veri friulani Pordenone è Veneto, non è considerata. Ho scoperto questa
Qual
cosa, nel
è,
senso
che
che
accento c'è a Pordenone di fatto?
Veneto,
Veneto, è un
Veneto.
alto Veneto, non è un basso
Se vai
Friuli.
verso sempre Pordenone, però Maniago, Cordenone, lì
La
senti già un
sento.
accento diverso, però Pordenone città io mi trovo benissimo, nel
Max,
senso.
vedo che in calce ai nostri appunti hai messo una frase in tutto maiuscolo.
Ah, sì.
L'hai scritta per me, l'hai scritta per te, l'hai
No,
scritta per
no,
Pitt,
no, mi ha
Ho letto la frase, ho
colpito.
letto la
Mi ha
frase.
colpito perché è riportata. Ci sono le foto del roster nel sito dell'Albignasio. Nella foto sua c'era questa. Ognuno ha una frase, questa è la foto sua.
Allora là diciamo, riempi il bicchiere che è vuoto, svuota il bicchiere che è pieno, non lo lasciare mai vuoto, non lo lasciare mai pieno. Questo è metafora della vita o proprio pragmatismo
No, questa ci avevano chiesto di mettere
gastro?
una frase e allora ho dovuto fare un po' il simpatico. Ho citato Giorgione, che è un cuoco famoso in Umbria, a Montefalco, e ho citato questa sua frase che a me aveva fatto morire da ridere quando l'avevo vista e quando l'avevo sentita. Se volete possiamo metterci a sviscerare un significato, però la mia era pura goliardia, assolutamente.
Ci sta, ci
Beh,
sta.
no, ci sei riuscito perché mi ha
Frase all'effetto, frase
bellissima, mi ha
all'effetto.
strappato un sorriso,
Ma
mi
a me
sono.
ha fatto ridere che se leggiamo tutte le descrizioni dei miei compagni, nessuno pensava che quella frase lì poi sarebbe stata utilizzata come descrizione del giocatore. Infatti c'è un compagno che ha scritto: sono un ragazzo che ama la natura, ama
Esatto,
studiare, mi
sì.
piace andare
Ho
in
un
montagna.
animo
Ho un animo
sensibile.
senso. Cioè, non pensavo venisse
Sono a
pubblicata quella
favore di tutti gli
frase.
esseri senzienti.
Per fortuna che nessuno ha scritto robe
Beh, ogni tanto bisogna
particolari.
lanciare un messaggio, secondo me, assolutamente interessante, anche con uno spirito più di prendersi non troppo sul serio, no? Perché poi in
Ma
realtà se
assolutamente, ma
parliamo di
assolutamente.
acqua, l'acqua non va sprecata. No, però se parliamo di vino,
Ma anche quello non va
no,
sprecato.
dobbiamo parlare di
ragazzi,
bagaglio tecnico dei giocatori di basket e quindi non
assolutamente.
sentirsi mai arrivati, a volte disimparare qualcosa di tossico che si è imparato e
Anche perché
essere
quando si
aperti a
dice quello è un
cose nuove.
giocatore scarso, non lo si offende, si dice che manca qualcosa per completare il pieno.
Assolutamente,
Va
assolutamente.
bene, questa è una paraculata.
È come l'ignorante che ignora di sapere.
Esatto. E l'imbecille che imbelle, come dicevano. Dopo
Esatto.
5 stagioni tra Cigold, Bam e Montebelluna e B-Interregionale, Montebelluna e Pordenone, ritorni al Padovano, l'abbiamo detto, dopo 4 stagioni per vivere questa stagione nell'Albignasego, che è stato ripescato in estate.
Sì, direi meritatamente,
Sì,
ripescato,
che
aveva
aveva
fatto
perso la
un gran bel
finale,
campionato.
assolutamente. E, in Serie C, come abbiamo detto, la scelta ce l'hai un po' già raccontata di riavvicinarsi a casa. Ti chiediamo un primo commento, diciamo, di questo avvio di stagione che vi ha visti partire con uno 0-2, quindi 2 sconfitte, Roncaglia in trasferta, come abbiamo detto, a 90, Jolly in casa, poi 4 vittorie, sbloccandosi in un campo difficile com'è il nuovo parquet di Murano, la nuova palestra di Murano, che è stata risistemata, insomma, e poi il derby con UBP. Ancora a Limena, giusto? Perché non si gioca
L'ultima partita a
l'ultima
Limena,
partita giocata a
esatto.
Limena. Mestrino in trasferta nella rivincita, per molti anche i tuoi
Della
compagni
finale
attuali
dell'anno
della finale
scorso.
dell'anno scorso. Leoncino in casa, la prima dal Bignasego, se non ricordo male.
Grande riapertura.
Grande riapertura del palazzetto Gigi
Gigi
Gagliardin di
Gazzabin.
Via Torino. E le ultime 2 giornate, però in una settimana particolare con 3 gare in 8 giorni, a Verona, squadra in grande ascesa in questo momento, cestistica di Verona, e Montebelluna in casa, che si è aperta, no, Montebelluna, Marostica,
Marostica in
scusami,
casa
Marostica in casa, perdendo all'overtime,
con una
acciuffati con un tiro allo scadere. Vabbè, insomma, dopo 8 giornate, 4 vittorie, 4 sconfitte, un primo, diciamo, bilancio.
Beh, allora, il campionato è un campionato lunghissimo, sono 16 squadre, ci saranno 30 partite, di certo non possiamo fare una così grande valutazione al momento. Io quello che posso dire, con la squadra, con i ragazzi mi sono trovato fin da subito benissimo, sono bravi ragazzi, sto bene con loro in spogliatoio, che per me era uno degli aspetti fondamentali. E le prime partite perse, diciamo, peccavamo un pochino di esperienza, tanti giocatori che avevamo in squadra non avevano mai messo piede in campo in Serie C e si è visto, però siamo una squadra che è in grado di vivere grandi momenti di fiducia, è bastato sbloccarsi un attimo a Murano e vincere poi delle partite contro UBP dove siamo stati bravi a rimanere sul pezzo nel finale, cosa che ad esempio con Roncaglia non avevamo fatto. oppure contro Leoncino, che abbiamo vinto in casa la prima partita ad Albignasego. Eravamo andati sotto anche in doppia cifra, come era successo con Jolly, però siamo stati bravi a stringere i ranghi in difesa, a essere un pochino più ordinati in attacco e a portarla a casa comunque con due tiri liberi praticamente allo scadere. Quindi è stato un bel segnale. Tre partite in 8 giorni per ragazzi che lavorano tutti quanti, non c'è nessun professionista, tanti ragazzi erano svegli già dalle 7 che dovevano andare a fare lezione alle 8, non è così ideale, ecco, come contesto, però una bella rumba l'abbiamo presa, 40 punti era un bel po' che non li prendevo a Verona, è stato abbastanza pesante, dura da digerire, però ce lo siamo detti adesso, si ritorna in campo, si riparte dagli allenamenti e si cerca di sistemare, ecco, quello che è andato sbagliato.
Sì, c'è da dire che cestistica di Verona al momento è al 5° posto in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte e ha un roster comunque che ha dei ragazzi del 2007, delle giovanili, della Scaligera, sì, della Tezenis Verona.
Molto promettenti.
Molto promettenti, due gemelli Frosini, figli d'arte di quel Frosini e di Ale Frosini, e poi Mecenero, Pittana, insomma altri ragazzi che a volte non partecipano forse a tutte le gare, dipende se hanno impegni forse convocati con la prima squadra, quindi dipende anche un po' che roster si trova, però sono sempre squadre che hanno anche margini di crescita e di intensità importante, perché
una squadra che ci ha pressati a tutto campo dall'inizio, che ha attaccato una Valencia in Eurolega, adesso facciamo un paragone esotico.
Ti chiediamo anche subito, tra NBA ed Eurolega?
Eurolega. Rimango sempre sveglio a guardare l'NBA perché quel fascino lì che c'ha oltreoceano è imbattibile, però se devo vedere una partita di basket mi guardo un Efes Panathinaikos piuttosto che una qualsiasi partita di NBA.
Hai citato Valencia che sta andando a 300 km/h, ma anche Parigi, nonostante una leggera flessione nelle ultime gare, però sono squadre che viaggiano a un ritmo elevato.
Che giocano sui possessi, è un po' un basket moderno che giochi sulla quantità di tiri che fai, la percentuale di rimbalzi offensivi che riesci a sporcare, un basket molto più moderno, velocissimo, una vecchia run and jump si potrebbe anche dire in attacco, però in realtà sta pagando al momento, bisogna vederlo poi spalmato su un'intera stagione, eventualmente su serie playoff, però... E questa è un po' la nuova tendenza che vedo, l'ho vista l'anno scorso, quest'anno lo sto vedendo in qualche squadra che sta provando a fare queste cose, lo noti subito, due passaggi, si cerca un tiro, tutti a rimbalzo, tutti in difesa, bisogna avere i roster, i numeri, eccetera.
Anche
però
un organico di 10-11 effettivi che possano...
Anche 15,
a livello di Eurolega assolutamente, sì, no? Dicevo a livelli magari più bassi, comunque avere fiducia anche nella rotazione... ampia,
mettere magari in campo una persona che in un contesto di basket più ordinato non faresti giocare così tanto, però in un contesto così veloce, quei 4-5 minuti di qualità, come si diceva una volta, te li può...
Infatti Max qui ti etichetta come ala piccola, che il 1,93 m, 94 m.
93,
alla piccola, ma ormai sono etichette desuete, superate, obsolete nella pallacanestro di oggi.
Nel quintetto si segna alla piccola,
F,
adesso non
con la F di forward, esatto, di fianco.
SF, small forward.
Tu potresti essere quasi una point forward ogni tanto, no? Cioè anche un giocatore che può iniziare l'azione.
A Mestrino ho fatto 2 minuti da playmaker, il basket è morto assolutamente, però li ho giocati. No, i ruoli sono morti, cioè è una cosa che sto vedendo, i ruoli come erano una volta, incasellati, la guardia esce dai blocchi e tira, il playmaker inizia il gioco, poi taglia, va in angolo e sta fermo lì, non esistono più queste cose qua, adesso tutti fanno tutto, per fortuna, poi c'è chi dice si perdono gerarchie, c'è rischio di perdere ordine in campo, può essere, però oggi tutti sanno fare tutto, vedi, guardi in NBA, vedi Wembanyama che è 2,20 m, che si gioca l'isolamento stanotte contro Vucevic, sotto le gambe, step back e tiro da tre, in che mondo, cioè i ruoli non ci sono più, ognuno deve capire, questo può dare spazio a ognuno di specializzarsi in qualcosa. Io sono sempre stato un giocatore passing first, come si dice, mi piace più passare la palla, muoverla, che andare a cercarmi una soluzione, anche perché sono abbastanza scarso a far canestro, sinceramente vorrei essere molto più bravo a far canestro, però preferisco sempre mettere il ritmo a un compagno, mi piace sempre di più, quindi
sì, diciamo che si va verso, no, Max, il basket cosiddetto delle competenze, cioè quello che sai fare al di là dei centimetri o dei chili o della fisicità che porti in campo, e quindi viene in mente ad esempio all'ultimo europeo, che la nazionale di basket maschile a un certo punto sfruttava Niang, che nominalmente poteva essere il 3, quindi l'ala piccola in quel quintetto, con Ricci e Melli nel 4 e nel 5, per intenderci, che sono due giocatori per lo più frontali, sono quasi esclusivamente frontali, capaci di tirare da tre punti, in modo particolare Ricci, a bloccare sulla palla Niang per prendere un vantaggio con un pick and roll centrale, costringere i lunghi avversari a staccarsi dai nostri più frontali tiratori, perché appunto non c'è più il classico rigido schema e struttura di playmaker, come dicevi tu, fa il playmaker, ci sono spesso cinque giocatori che tirano da tre punti, se non... anche nella vostra squadra, in un quintetto diciamo con te e Pippo Sabadin da finti lunghi, sono cinque giocatori che possono segnare da tre punti.
Assolutamente, assolutamente. Tutti tirano da tre adesso, sarà l'effetto, per me Steve Curry ha cambiato completamente il basket, i ragazzini, le nuove generazioni sono cresciuti, come io magari sono cresciuto con LeBron come idolo, che idolatravo quel tipo di gioco lì, tanti sono cresciuti con Steph Curry, e in un modo o nell'altro, che ci piacciono, ha cambiato assolutamente il modo di giocare, di vedere la palla canestro. Adesso, ad oggi, quelli che una volta sei in transizione, tiravi da tre come primo rimorchio, e se sbagliavi era cambio subito.
Quelli max che non potevi neanche tirare da tre punti nei vostri
potevi
casi.
Anche tirare.
Nel suo caso, anche perché non c'era la
linea.
Poteva tirare al massimo il secondo rimorchio. Io quando ero giovane era il secondo rimorchio che doveva tirare. Il primo doveva provare a stringere ancora di più la difesa in area per uno scarico fuori, ripenetrare. Quella era un pochino l'impostazione con cui io a 16-17 giocavo a basket. Adesso sei in ritmo, ricevi palli in ritmo, in contropiede, è un tiro che vogliamo e che devi prendere. È un po' cambiato tutto qua, tutti tirano da tre. Gioco un po' spasso, poche persone lo sanno fare ancora, e è anche difficile inserirlo all'interno di un contesto di gioco moderno. L'anno scorso,
sì, a volte viene avvicinata la palla a canestro a giocatori che possano essere anche bravi a creare collaborazioni su un punto. Uno, tu facevi il gesto adesso, le ascoltatrici e gli ascoltatori non possono vedere, ma di skippare la palla, quindi di passarla sul lato debole per un tiratore, oppure di innescare delle collaborazioni che possono essere giochi a due o passaggi consegnati sul lato forte, quindi non necessariamente per darla all'Olajuwon, per citare un grande giocatore di post basso, o lo Shaquille O'Neal, se vogliamo andare sulla strapotere anche fisico, perché se la giochi lui è un modo per avvicinare la palla a canestro e da lì costringere la difesa a stringersi e poi provare a punirla con altre situazioni, tra le quali il tiro da tre punti.
È un basket bello però da vedersi, perché è assolutamente imprevedibile.
Sì, ci sono meno rotaie di una volta,
no? Cioè, non ci sono schemi ripetitivi che poi alla fine metti un ceppo nello schema e non si gioca più. E poi sono moderno anche nell'allenare, allora quest'anno, perché i miei tirano dappertutto e non gli dico nulla. Che
solo i tuoi hanno 11 anni.
Esatto, okay. Però tirano...
A scodella lì indietro.
No, io ho una... No, sulla tecnica di tiro sto lavorando parecchio.
Molto bene.
Sul fatto della scelta di tiro, io quando se la sento di tirare lascio che tiri.
Beh, quella è una fase in cui anche per dare loro, no, un supporto psicologico, se alleniamo tanto il tiro e avete una buona conclusione vostra, nel senso che siete in grado di prenderla nel contesto di squadra, va anche presa da ragazzini che bisogna anche sperimentare. Nel caso di una prima squadra deve essere magari anche un giocatore competente che prende un tiro che può essere segnato, perché insomma...
Sì, c'è sempre, poi
si dice
la regola che un miglior tiro del giocatore, cioè un brutto tiro del miglior giocatore della squadra è molto meglio del miglior tiro magari. Le gerarchie per me ci devono essere all'interno di una squadra, gerarchie.
Sì, no, gerarchie, ruoli, più parlando di rotazioni
di rotazione,
e priorità che di schemi in questo senso.
Ci devono essere, però una squadra è veramente forte quando anche il sesto, il settimo, l'ottavo giocatore può fare la differenza. Lì allora abbiamo una squadra forte. Adesso anche una cosa che ho visto, le squadre che hanno solo il quintetto, che hanno solo 3-4 giocatori, quelli che una volta erano i big trio dell'NBA, che si giocava a basket così, non funziona più.
Perché diventano più scautizzabili, ci si può preparare la partita.
Ok, sì, quest'anno aveva i suoi 3 giocatori più forti, però era il resto della squadra che gli ha vinto il campionato, perché chiunque entrasse erano dogs, i cani in difesa, come si chiamavano loro, pressavano la palla a tutto campo, chiunque, dal lungo al playmaker, passavano la palla e tutti tiravano pericolosi al tiro. lì è difficile.
No, no, è stato sicuramente una bella cavalcata, un bel successo quello di OKC, una bella squadra, molto contemporanea nel suo modo di giocare. Non molto so quanto la NBA sia stata contenta che un mercato così piccolo abbia vinto la finale, però questo è un altro discorso economico, problemi loro. Per chi amava il basket è stata sicuramente una bella cavalcata, una bella squadra. Sì.
Vediamo cosa succederà adesso anche con le NBA Europe, che sono uscite le squadre. Manchester in finale di NBA
contro
Milano.
Non lo so, lì sono un po' più scettico, però
anche io, perché a me piace molto la divisione fra basket europeo e basket americano. Mi piace molto, è evidente, Spencer Dinwiddie, giocatore che comunque in NBA il suo lo faceva. Arriva a Bayern Monaco, l'ho visto giocare contro Milano, mi pare.
Ha fatto l'esordio? Sì,
contro Milano. Non mi ricordo se era Milano o Bologna, non mi ricordo. Ha fatto pietà, cioè si è palleggiato due volte sul piede in difesa. Era Bologna, lo attaccava sistematicamente perché non difendeva.
Dopo, se lì bisogna guardare la condizione fisica e l'inserimento.
Scusate, a me fa godere vedere una cosa del genere. Mi piace un sacco.
Sì, allora sulla NBA Europe lo scetticismo potrebbe essere quello che, volendo puntare a città grandi, a mercati solidi e quindi più all'intrattenimento e alla sostenibilità economica della questa lega a 12 squadre, qualche piazza di quelle che a noi piacciono per la passione, la storicità, cioè si parla di Belgrado, sì, e quindi di Stella Rossa e Partizan, si parla del Pireo con l'Olympiakos, si parla di Atene col Panathinaikos, sulle squadre turche entrambe, sia l'Efes che il Fener, cioè si rischia di tagliare fuori quei palazzetti da 15-20 mila persone che saltano tutti in piedi, o Kaunas con lo Zalgiris, che però sono quelle che ci portano almeno a me a pagare l'abbonamento e a guardarle durante la settimana.
Beh, io appena mi ritiro ufficialmente devo andare a vedermi un derby del Pireo e un derby a Belgrado, devo andare a vederlo, che sia di campionato o Eurolega.
Andrai da neutrale o ti schiererai con una maglietta?
Devo andare schierato, perché avevo un compagno di squadra serbo l'anno scorso, Crvena Zvezda.
Totale,
ha giocato anche lì, quindi non posso neanche pensare di andare come
Partizan. Credo ci sia una sorta di gemellaggio o vicinanza tra la tifoseria biancorossa della Stella Rossa e quella dell'Olympiakos, quindi a quel punto puoi scegliere i portuali del Pireo se vuoi. O se vuoi i patrizi del Panathinaikos. Sono due squadroni, cado bene comunque. Ma torniamo all'Albignasego.
Torniamo all'Albignasego. Quali sono i vostri obiettivi per questa stagione, le vostre prospettive?
Sì, è passato un quarto di stagione, quindi è come se ci fosse stata, no, Max, la poto gare, la sirena del primo quarto.
Tiriamo il bilancio.
Il bilancio è eccessivo.
Però, insomma, dopo
Un'idea, un obiettivo.
Però, Max, quante partite dopo un quarto, che può essere stata una mano sbilanciata, 27-12, poi si ribaltano, piuttosto che in equilibrio chissà poi che piega prendono. Quindi è difficile giudicare un quarto, però quali sarebbero le prospettive al termine della sirena finale dei 40 minuti?
No, la squadra è stata creata, diciamo, la squadra per larga parte è stata fatta pensando che saremmo rimasti in Serie D. E appena c'è stata la possibilità di fare Serie C, che presidente Massimo Pavanna ha sempre voluto fortemente, appena c'è stata la possibilità siamo andati in Serie C con un roster principalmente costruito per fare Serie D. L'obiettivo nostro è quello di salvarci, quello è l'obiettivo del campionato, possibilmente diretti, cioè senza andare a fare i meandri, i play-out, che io ho sempre molto arrogantemente ho detto che non ho mai fatto in vita mia, in carriera, e non ho intenzione di iniziare quest'anno a fare i play-out. E quello è l'obiettivo. Poi dovesse esserci qualcosa in più, ben volentieri, cioè possibilità di fare anche qualche playoff o non si sa. Questo è un campionato abbastanza impronosticabile.
Anche perché ricordami la formula, quante sono le retrocessioni dirette su 16
allora,
squadre?
Allora, questo girone sono tre retrocessioni.
Tutte dirette o tramite?
No, dovrebbe essere una diretta e due in
tramite play-out. Ok, c'è la zona spiaggia, quindi?
C'è la zona spiaggia. E
poi ci sono 8 ammesse ai play-off. E poi dopo però c'è chi vince il tabellone di questo girone C denominato, perché ci sono conference.
È lunga, comunque alla fine
non è che neanche, vabbè, insomma.
Da questa conference saranno tre promosse alla fine. Però si parla di due gironi della Lombardia, il girone del Friuli e il girone del Veneto.
Sì, perché hanno diviso l'Italia in quattro porzioni e nella conference del girone,
nella conference nord-est sono quattro gironi.
Ah no, il girone F. Girone F, che comprende il girone E, che è più Friuli, Venezia, Giulia, e due gironi lombardi che sono il C e il D.
Esatto.
Quindi la conference nord-est. Vabbè, solito gran casino che non si capisce, meglio pensare una gara alla volta, no?
Assolutamente. poi la bellissima zona spiaggia, arrivare noni è sempre...
Quando si rischia di andare ai play-out, a me era capitato il primo anno effettivo senior che avevo fatto con l'Arcella, che siamo riusciti ad arrivare noni, 10 aprile, 9 aprile è finito il campionato, ha il suo fascino anche quello, devo dire, piuttosto che fare i play-out, certo. Salvarsi subito, assolutamente il suo fascino.
Assolutamente, obiettivo dicevamo salvezza, e volevamo chiederti, ne parlavamo prima bevendo un caffè, quali sono le differenze che ci sono evidenti, piuttosto marcate, tra il campionato a quale hai preso parte lo scorso anno, cioè la Serie B interregionale del Nord-Est, e l'attuale campionato di Serie C nel quale militi, differenze ovviamente fisiche, tecniche, tattiche, tutto quello che hai notato in questo passaggio da una finale persa, quindi molto tardi nella primavera, quasi estate, a un autunno iniziato da poco, un bel gradino, sei sceso di un gradino, ma in modo deciso, ci dicevi, no?
Sì, sì, il gap è importante. Partiamo dall'impostazione delle società stesse, sono società quasi tutte molto strutturate, le società poco strutturate, quindi che hanno poco organico, pochi, anche parliamo di allenatori, poi tutto il mondo preparatori atletici, fisioterapisti, eccetera, eccetera. C'è una grossa differenza tra quella che è una società di serie C, che è una società un pochino più tradizionale, direttore sportivo, presidente, poi c'è l'allenatore e tutto il resto è
forse
assolutamente
c'è il vice allenatore,
super,
no.
Forse sì. C'è il vice,
il preparatore c'è ma non full time, quindi viene ogni tanto.
Esattamente.
Le strutture sono come sala pesi, fisioterapisti discrete, ma un'altra cosa rispetto...
Qualcuno ce le ha, magari qualcuno ce le ha, qualcun altro no, ed è assolutamente normale. L'altra differenza è che serie C... Io credo che non ci siano professionisti che stanno facendo la Serie C quest'anno, è un campionato puramente di studenti o dopolavoristi.
Sì.
L'anno scorso tre quarti delle squadre erano professionisti, il gradino più grande, più basso del professionismo sicuramente, però erano ragazzi che il loro lavoro, la loro vita era giocare a basket ed erano pagati per fare questo, quindi
la mattina sarà pesi,
tanto video, tanta preparazione, hai un problema, c'è il centro medico che ti cura, insomma questa organizzazione qui sicuramente io ce l'avevo a Pordenone dove giocavo, ma non eravamo assolutamente anzi eravamo indietro rispetto ad altre società. Io mi ricordo Ferrara che ha vinto il campionato, sì. Che sono arrivati da noi a giocare tre ore prima, in quattro a fare il video, in quattro social media manager, quattro ne avevano, tre osteopati,
coach, cioè, che aveva militato in categorie
Giovanni Benedetto che ho conosciuto anche alla Mezzia Terme, un camp che avevo fatto, e coach che ha vinto,
squadra di tutti i professionisti che avevano avuto tutte esperienze in categorie superiori, per lo più
la guardia titolare era Marchini, che era uno che fino a 3-4 anni fa a Reggio Calabria
cominciavamo
al
primo
punti.
Infortunio autunnale subito sul mercato, perché l'obiettivo era chiaro, era arrivare a vincere quello che poi hanno vinto il campionato, quindi
sì. Quindi quella è un pochino la differenza che vedo io, ed è un gap grosso. Infatti anche le squadre che sono state promosse quest'anno, Carré è rimasta bene o male con l'organico dell'anno scorso, ha fatto qualche innesto, sta facendo fatica, ha vinto qualche partita contro squadre di basso, però al momento sta faticando molto a riuscire a essere competitiva contro squadre di prima fascia. È difficile. Montebelluna è partita
ripescata,
è sì. partita a mille, ripescata con l'anno scorso non era Montebelluna perché era una collaborazione con Treviso ed erano tutti quanti under. Quest'anno si è stato reinserito qualche senior, tra i quali Padovano, Federico Sellieri,
certo.
È stato inserito qualche senior, però comunque una squadra che è partita forte e adesso sta avendo delle battute d'arresto sì. importanti.
L'ultima noi registriamo contro l'11 la Virtus, novembre, sì. Estate di San Martino, e contro la Virtus sabato sera. Sì. Al Pala Frassetto?
No, il Frassetto è chiuso per lavori. Ah. Giocano a Cairano San Marco. Non mi sono mai allenato lì in 4 anni.
Credo di aver visto un clinic di Mario De Sisti a Cairano San Marco. Quindi parliamo veramente di molti anni fa. E, parlando delle squadre del vostro girone, prima in classifica imbattuta Roncaglia Basket. Potremmo definirla, se non la favorita, una delle tre principali favorite?
Sì, sicuramente. Sicuramente, squadra che giocano assieme da tanti anni, perché comunque Roncaglia negli ultimi anni ha perso dei tasselli importanti. Scancelli è andato a giocare in Virtus, ha perso Mazzonetto, sì. che è andato via a studiare, però comunque il core della squadra rimane quella, l'impostazione rimane quella, e hai giocatori come Marco Lazzaro, come Gabriele Salvato, che ancora oggi in un campionato come questa Serie C fanno assolutamente la differenza.
Sì, hanno inserito anche tre ragazzi comunque più giovani ma affamati, il 2002 di Mestrino Pietro, come te di nome, ma insomma Toffanenna, e che sta facendo bene anche a livello realizzativo, e 2004 come Paolo e Lardo, che quindi hanno anche margini di crescita.
E comunque la loro esperienza se la sono fatta, quindi squadra competitiva. Poi metterei Salzano a fare favorite,
perché vedo che c'è quel quartetto a 7 vittorie e una sconfitta, che comprende Salzano di coach Daniele Rubini, che citavi tu, che l'unica sconfitta l'ha avuta in casa contro Roncaglia, sì. Tra l'altro con Roncaglia che era partita proprio a fuochi d'artificio, se ricordo, forse la seconda o la terza, forse addirittura la seconda di andata, e proprio dopo la vostra gara come prima trasferta. Conegliano, che sono anni che cerca di allestire e allestisce roster competitivi, però poi magari manca sempre qualcosa. E questa Rovereto, un po', diciamo, non dico dal nulla, però che ha avuto il merito di raccogliere anche le vicende non fortunate di Valsugana.
Rovereto non conosco, solo due giocatori che avevo incontrato l'anno scorso a Valsugana, e la guardia, mi sfugge il cognome al momento, Xumbel è il tiratore, non mi ricordo il nome del lungo, in un contesto surreale, perché la nostra è stata l'ultima partita che abbiamo giocato da loro, e due giorni dopo è fallita la società.
E loro erano al completo o giocavano già rimaneggiati?
Loro giocavano già rimaneggiati, ma era un clima surreale veramente, non c'era nessuna società, si erano messi dei banner davanti per cancellare gli sponsor, davanti alle divise, insomma una partita surreale. Noi
ci è toccato
facilmente di 30 punti, ma loro non hanno neanche mai provato a giocare, quindi non li ho mai affrontati veramente. Però giocatore Xumer l'anno scorso aveva 12-13, tiratore importantissimo in vinta regionale. Quindi...
E poi, se non ricordo male, dei giovani dell'Aquila Trento del 2007,
ci sono questi giovani, sì. Non ho ancora avuto modo di affrontarli, quindi vediamo come andrà questo sabato che andiamo a lavoro.
Quindi diciamo che Roncaglia e Salzano sembrano delle due più complete, seguite da Conegliano e Rovereto in questo momento.
Il campionato è lungo, può accendersi chiunque. Io cestistica mi ha impressionato, magari li abbiamo presi nel momento di massimo splendore loro, però è una squadra che comunque, questa è una squadra che può dire la sua in questo campionato sicuramente.
Partendo da sotto invece c'è, al contrario di Roncaglia, un'altra padovana, che è la neopromossa Pallacanestro Mestrino, che al momento è ferma al palo, ma le squadre che sono ferme al palo diventano sempre pericolose, e il prossimo weekend proveranno in casa a sbloccarsi contro Murano, squadra diciamo di metà classifica, metà bassa, certo, di classifica. E Leoncino ha una vittoria sola, Mirano ne ha due, UBP ne ha due, Marostica, che fino a 8 giorni fa era ferma a 0 nella casella vittorie, con 3 vittorie in fila si è risollevata. Schio ha poche vittorie, ma sappiamo quanto possa avere qualità in questo roster. Era solo per chiederti la parte sotto, al di là delle difficoltà di Mestrino e Leoncino, le altre sono tutte squadre che potenzialmente, come è successo a Marostica, possono nell'arco di 15 giorni invertire la rotta? Quindi è magmatico sotto.
Diciamo che per gli appassionati di basket di Serie C è un campionato che avrà tante sorprese per me durante l'anno. Ci metti poco a fare un filotto di vittorie come l'abbiamo fatto noi, ci metti poco a fare un filotto di sconfitte. Basta veramente, in giro di 2 settimane la classifica può cambiare molto. E c'è una netta distinzione fra magari diciamo le prime 3 squadre e, certo, e le ultime 3, però tutto il resto, e noi siamo dentro questo gruppone assolutamente, possono far bene come possono far male, e i fattori poi diventano molteplici.
E quindi se volete andare quantomeno in casa a vedere una gara dell'Albignasico, dovete aspettare domenica 23 novembre, che arriva Riese nel rinnovato Palasport, che abbiamo detto com'è?
Spogliatoi fantastici. Okay. Io ho esordito all'Albignasico ancora 10 anni fa e mi ricordo con un po' di orrore le docce che c'erano dentro quella palestra. E invece adesso belli spogliatoi, sembra moderno. Fa impazzire che il parquet è rimasto lo stesso, che ha qualche flessione, ecco, quel parquet, e me le ricordavo
anche
tutte, e ci sono ancora dopo 10 anni.
Da sempre anche di pattinaggio di velocità, con tutti i cerchi, anche di acrobatico.
Purtroppo no, è difficile che possa coesistere.
Ma hanno fatto lavori sugli spalti, che io non sono...
Hanno fatto lavoro sugli spalti, hanno fatto tutto quanto tranne il parquet, a quanto ne so.
Adesso stanno sistemando la palestina sopra.
E quindi bisogna farlo diventare un fattore casa, questo è il momento giusto, no? Dopo essere stati un po' così...
Sono stati un po' sguarattati in giro l'anno scorso.
In giro.
Esatto, adesso
è il momento.
Abbiamo perso la seconda in casa, però comunque bella partita, mi hanno detto, godibilissima dagli spalti, un canestri allo scadere rocamboleschi.
L'overtime è sempre...
L'overtime è sempre un valore aggiunto, diciamo, per gli spettatori, anche se quei 5 minuti in più possono dar fastidio.
No, è doloroso per chi lo perde.
Sì, no, chiaro.
Max, direi che ci prendiamo una velocissima pausa per un bicchiere d'acqua o per un altro caffè, sì, e poi ritorniamo, ma a quel punto torniamo indietro al Pietro Elia bambino.
Ne approfitto e guardo Google Maps, perché volevo vedere se effettivamente su Google Maps ci sono tutti i buchi nel parcheggio.
Ah, ok, dici che ci potrebbero essere segnali.
Esatto.
Va bene. E allora, Max... cosa facciamo? La fai tu, la classica domanda?
Direi di sì, è la mia domanda.
È la tua domanda.
Caro Pete, quando, dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Allora, io ho iniziato a 5 anni, io con le annate faccio veramente fatica, però quindi, 5 2005, anni, facciamo 2002, fin qui ci sono, no, era una premessa per il resoconto che arriverà dopo.
Che arriverà, ok.
Che arriverà, fin lì ci arrivo.
Quindi ci fidiamo della ricostruzione di Max.
Molto bene, mi fido ciecamente di Max io. All'Arcella, che era la società più vicina a casa mia, io nato, cresciuto, born and raised all'Arcella. E,
nel mitico hangar
La chiesa di Sant'Antonino,
dietro la chiesa di Sant'Antonino in patronato,
certo.
E faccio tutta quanta la trafila delle giovanili con loro. Ho avuto qualche parentesi di qualche mese che avevo fatto un anno in under 15 l'ho fatto a Vigo d'Arzere, che sono andato a giocare lì a Vigo d'Arzere per provare a fare un campionato d'eccellenza. Non è andata come speravo, non posso dire che mi sono trovato male, però volevo giocare, ero finito nella squadra con Giovanni De Nicolao, certo, con altri giocatori che avevano molto più spazio, poi vediamo anche la carriera che ha fatto Giovanni, quindi sì, nulla da dire, però a quell'età lì il mio unico pensiero era giocare il più possibile. Erano gli anni che a 15-16 anni facevi 4 campionati, avevi, certo, un sacco di partite e volevo giocare, volevo stare in campo. Torno all'Arcella e fino all'esordio senior a 16 anni in promozione, cosa di cui vado molto fiero di essere. In questi anni mi è capitato di giocare con tanti ragazzi che hanno esordito. Io ho fatto l'esordio in A2, l'anno scorso Dal Coq, il suo esordio l'ha fatto in Serie A con Brescia, in Eurocup ha giocato. Io sono fierissimo del mio essere partito dal basso e aver fatto la promozione.
Noi abbiamo avuto il nostro microfono a un anno solo più di te, appunto del 1996, Gio De Nicolao, che adesso gioca alla Reyer, e Gio ha fatto un po' come te, cioè tutti la promozione con Vigo d'Arzere, poi fece la D con Mestrino, poi fece la C con... non mi ricordo neanche più in questo momento, ma sicuramente poi il passo con la B di Vicenza, adesso sono tutta un'escalation parallelamente con forse Limena fece la C, a ricordarmi questo. Quindi debutto a 16 anni senior all'Arcella in promozione. Dicevamo poco prima di riaccendere il microfono che bisogna andare oltre che al Gigi Gazzabini rinnovato per forza nell'hangar, welcome to the hangar
Palabarion, che poi la posizione su Google Maps del Palabarion l'ho creata io. Cioè, quando
Scrive Palabarion, puoi creare. Loro avvallano se reputano che sia corretta.
Esattamente, l'avevo creata io perché io sono maniaco di Google Maps, io ovunque devo andare devo mettermi la posizione ed arrivo su Google Maps per gli autovelox.
Google Maps.
Facciamo marchettina. Vabbè, per
Google. Noi non abbiamo interessi con nessuna delle due. Io credo che Google necessiti della nostra spinta.
Se avrò bisogno di una sua consulenza, allora, perché è sbagliata la posizione dove registriamo.
Ah, vuoi far creare la sede di Pick and Pop?
Esatto.
Ma non so se si possa ancora, il tempo si poteva fare, io avevo bisogno della posizione esatta per calcolare quanto prima dovevo partire da casa.
Grande.
Quindi per arrivare lì e spaccare il minuto, e quindi ho creato la posizione.
Ma come ci andavi, in bici o
a piedi? Io andavo col tram.
Col
tram, quindi...
perché l'Arcella, per chi non lo sapesse, perché ci ascoltano fuori anche da Padova, è un quartiere sorto, ma l'aveva raccontato Raffaele Costantini, dopo la seconda guerra mondiale, a nord della stazione di Padova, ma da San Carlo a San Bellino a Sant'Antonino è un mondo.
Assolutamente.
Un mondo multietnico, multiculturale, un gran quartiere secondo me, no?
No, io sono contentissimo di essere cresciuto lì e mi ne vado molto orgoglioso.
Adesso c'è un ortofrutta H24 sotto il cavalcavia dell'Arcella, ho visto illuminatissimo anche di notte. Non so, proverò a tentare di andare a comprare delle zucchine alle 2 di notte per vedere se è veramente aperto, come dicono.
Ah, scendendo
giù,
scendendo
vicino alla rotonda.
non frequento quelle zone.
Va bene. Nel 2015-2016, quindi a 18 anni sostanzialmente, c'è il passaggio alla Virtus Padova con il coach grande Massimo Max Friso e il campionato di DNG, che sarebbe sostanzialmente divisione nazionale giovanile, quindi l'Under 19 d'eccellenza.
Sì, l'Under 20 mi pare, l'anno che l'aveva messo pari.
E il debutto in Serie B, quindi diciamo la prima uscita da grandino, non quella, il tentativo da ragazzino con Vigo d'Arze, la prima uscita dall'Arcella, va, è in maglia nero-verde con Virtus, è un gruppo di ragazzi che poi sono diventati tuoi amici, quindi
poi siamo cresciuti assieme, mettiamola così, Gio Bonetto, assolutamente, Matteo Ferrara, tanti ragazzi di Calzavara, certo. E
Ciro Ferrara forse c'era.
C'era Ciro, poi è stato introdotto dopo, Massimo ha visto questo ragazzo di 2 metri che palleggiava, faceva bene, lungo, ha detto facciamogli fare playmaker, visionario. No, è esordio difficile per me, io venivo da contesti molto più piccolini, diciamo, la Virtus quegli anni lì era una società che spingeva fortissimo e sono andato in un contesto di professionisti che arrivavano da tutta un po' giocatori, c'era Tucci, c'era Cannello, c'era insomma una bella squadra e sono uscito presto dalle rotazioni, io ero ancora crudo, ero ancora immaturo, non ero ancora pronto, ecco, a poter giocare quel livello che magari non era neanche il mio livello effettivo, però è stato bello perché avevo poi l'under 20 per sfogarmi, campionato che comunque abbiamo giocato bene, fatto l'interzona a Napoli, prima volta in vita mia che andavo a giocare veramente fuori da Padova, veramente
con
fuori dal Veneto,
migliori coetanei radunati,
È stato veramente una bella esperienza per me, esperienza a cui non ero abituato perché ho giocato poi nei miei anni da senior con tanti ragazzi che invece fare l'interzona, le finali nazionali, adesso c'è la next gen, ne ho conosciuti veramente tanti, io quelle esperienze non le ho avute, lo dico da un lato con un po' di rammarico, dall'altro ne ho avute altre, io ho vissuto fortissimo il gran torneo basketball Vienna, quello che si fa a Pasqua, certo, a Vienna, con l'Arcella è tradizione andarci, ci siamo andati 4-5 annate, per me alcuni dei ricordi più belli che ho legati al basket ce li ho quel torneo lì, che erano ragazzini che alle 6 del mattino giravano brancolando per Vienna, ballottati in giro a mangiare hot dog, però è molto bello, molto
Philadelphia bello. Philadelphia Brucke sulla linea marrone.
Cioè, no, ma c'era anche la la discoteca venerdì sera.
Sì, Pub dei Coach, ogni volta lo citiamo, siamo stati anche noi al torneo. In realtà ho detto un'inesattezza, nel senso che tu già la stagione precedente in Cire Gianzalera dal Bignasio.
Però era in contemporanea con l'Arcella, facevamo Under 19 Elite, facevo doppio tesseramento.
Quindi la stagione 2014-15 dalla ricostruzione puntuale di Max, Under 19 appunto all'Arcella e promozione, quella che oggi sarebbe la DR2, e anche il doppio utilizzo dal Bignasio con coach Maurizio Benettollo, detto Ciuc.
Che ero partito con coach Pellecchia. Con coach Pellecchia e poi a dicembre mi pare subentrato.
Quindi diciamo che la prima esperienza fuori è stata dal Bignasio, ma dentro ancora il fatto del doppio utilizzo. Poi la vera e propria prima esperienza via dall'Arcella appunto è stata Virtus con un ritorno in Serie D.
E poi dopo l'anno
e poi da lì basket Tavolo Monte.
Ritorno in Serie D all'Arcella, faccio un buon anno, mi nota al BAM che l'avevamo affrontato quell'anno lì, che è l'anno che loro hanno vinto la Serie D. E mi nota coach Anselmi e mi chiama a giocare da lui, ho fatto 3 stagioni e mezzo perché poi c'è
tre stagioni,
due stagioni e mezzo mettiamo
delle
così.
Quali nella stagione 2018-19 la promozione da
promozione bellissima dalla C-Silver alla C-Gold
con un girone di ritorno clamoroso,
16 vittorie di fila, non ricordo ancora, e battendo Roncade, che è stata un po' la partita che
con
ci ha dato
Palaberta Grenito,
Palaberta pieno, grande rivale nostra perché l'anno prima eravamo stati buttati fuori ai playoff sempre da Roncade, quindi era sentitissimo come partita, Palaberta pieno, sempre bello giocare per palazzetti gremiti.
Ma penso che queste storie nel podcast 4 quarti di BAM in una puntata con
l'avevamo già raccontata
con Gio Bonetto,
che era una delle prime in pieno COVID,
e una anche proprio con collegati via Zoom,
pieno COVID, tutti su Zoom
l'avevamo raccontato, quindi si trova nei meandri di Spotify o di Apple Podcast o di Spreaker,
con lo gruppo di 97.
Poi ovviamente questo clamoroso campionato di C-Gold interrotto proprio col derby con UBP successivamente,
qualche giorno dopo, grandissimi rimpianti, perché avessimo vinto quel derby,
di 7 punti, 8 punti, avevamo calcolato, saremmo stati noi primi in quel momento, no, fra le prime due saremmo stati, che poi sono le squadre che sono state automaticamente
ripescate
in Serie B. Quindi sì, per aver perso quella partita per qualche punto siamo rimasti...
Avevamo ben fa fuori, se mi ricordo bene, per infortunio, non ha giocato il derby.
No, forse era infortunato.
Ben fa fuori. E...
Forse era addirittura un infrasettimanale a Mortise, no?
Sì, infrasettimanale a Mortise, non vorrei anche dire Gio Bonetto, mi pare fosse fuori.
Mi ricordo che a Mortise avevano messo addirittura le sedie dietro il canestro perché non c'è stata un'affluenza massiccia anche in quell'occasione là.
E quindi dopo l'anno e mezzo che, come abbiamo vissuto tutti, insomma, con poca palla canestro, e non ci vogliamo tornare su per sapere com'è stato.
Orribile.
Anche se forse era il periodo che avevi il baffo più marcato.
Beh, ho iniziato a guardare Narcos, quindi ecco. Era un periodo di grandi serie TV, ho guardato Narcos e ho detto ma sì, dai, facciamoci solo il baffo.
C'è questo triennio a Montebelluna, quindi di condivisione di viaggi Padova-Montebelluna.
In realtà sarebbe un quadriennio, perché la stagione poi del Covid, io avevo già firmato, ero già a Montebelluna. Okay. Montebelluna poi ha scelto di non iscriversi al campionato.
Quindi la stagione 2021.
Però io, zone rosse a parte, quando c'era zona rossa non andavo sempre, perché era l'unica occasione che avevo di rimanere un minimo in forma e di poter giocare.
Diciamo che nella stagione 22-23, che è quella seconda intera che hai giocato, quando c'era la riforma dei campionati, se non ricordo male, voi siete stati bravi riuscendo a vincere di fatto il primo posto nel girone oro e quindi a salire nel gruppo di quelle che andavano nella B interregionale e non di quelle che finivano nella C unica.
Sì, noi l'abbiamo vissuta come, una per promozione. Me anche giustamente, come un campionato vinto, perché abbiamo vinto il girone oro, eravamo arrivati primi in campionato, abbiamo vinto o secondi, non mi ricordo, però comunque prime due, poi abbiamo vinto il girone oro e poi ci sono state altre squadre che nel corso del mese successivo si sono guadagnate anche loro l'accesso alla vinta regionale. Però siamo stati i primi, è una cosa di cui vado orgoglioso, dico, noi ce lo siamo vinti e come era il gruppo del BAM che ha vinto la C-Silver, anche lì la grande differenza è stata proprio lo spogliatoio. Io ho avuto la fortuna sempre in carriera di trovare spogliatoi fantastici la maggior parte delle volte, e quando c'erano frizioni nello spogliatoio poi si vedevano anche in campo. Io questa è una cosa che dico sempre, che difendo proprio a spada tratta: se c'è amalgama fra i giocatori, se si sta bene anche fuori dal campo, è sempre un valore aggiunto che ti porti dentro anche quando sei in campo.
E venendo all'ultima stagione, Max, la stagione 2024-2025, abbiamo detto appunto finale persa contro lo squadrone di Ferrara Basket, possiamo definirla un po' come l'esserti preso lo sfizio appunto di aver fatto il professionista tout court, nel senso che Montebelluna andavi ancora su e giù, giusto per gli allenamenti, risiedevi a Pordenone.
Esatto.
E quindi
adesso la faccio breve, ci sono anche altre motivazioni. Io tutto quello che ho fatto finora l'ho sempre fatto da dopo lavorista, cioè ho fatto 3 anni da studente lavoratore, poi ho continuato a lavorare e ho sempre lavorato gli anni che facevo a Montebelluna, quindi era prendere la macchina, farsi 1 ora e 10, perché quello è il tempo che ci si mette per Statale Santo, per arrivare a Montebelluna 1 ora e mezza, 2 di allenamento, a 1 eri a casa, cena, quello che capitava, letto presto, ci si alzava, lavoravo tutto il giorno e via ripetere. E quell'anno lì lavoravo tanto, facciamo 4 allenamenti a settimana, è stato tosto, e io a gennaio ho maturato l'idea di licenziarmi, provare a fare un anno solo da... L'idea era fare più anni poi da professionista, però alla fine ho scelto di farne solo uno, e preso procuratore, insomma, ho cercato di fare tutte quante le cose fatte bene come devono essere fatte, e mi è arrivata la chiamata di Pordenone, squadra che avevo affrontato con Montebelluna, che poi gli dicevo sempre ironicamente sempre battuti con Montebelluna, Pordenone, e sono andato lì e è stato veramente per me un'esperienza, nonostante fosse vinta regionale, però in un contesto veramente veramente serio, veramente professionale. E io difendo molto quello che è il livello delle prime squadre in interregionale. Basti vedere Ferrara, ha aggiunto il Padovano Pellicano, ha aggiunto Renzi come centro, che ormai 35, 34, non so neanche quanti anni abbia, però è una squadra che è in alta classifica in Serie B nazionale, quindi il livello delle prime squadre in interregionale è assolutamente competitivo anche per la categoria sopra. Quello è stata una bella esperienza. Finita in tragedia, mettiamola così.
No, finita in
tragedia, l'abbiamo buttata via, l'abbiamo proprio buttata via la finale.
Dici che c'è un po' di rimpianto sulla
mamma
finale.
Mamma mia, eravamo noi, cioè, per me ad oggi, proprio qua, voi pace migliori. Con me stesso, ero assolutamente la squadra più forte.
la squadra, non la lista di giocatori, però in campo eravamo la squadra più forte. È andato tutto male, però vabbè.
Qualche piccolo rimpianto
c'è a volte, sempre, c'è ci sempre. Deve essere, non si può essere sempre soddisfatti.
Quindi dopo 12 stagioni senior, hai qualche aneddoto ovviamente raccontabile da raccontarci? Cioè...
Ho qualche convinzione maturata, una ce l'hai già detto sul discorso del gruppo e dello spogliatoio e di appianare le frizioni internamente, ma qualcosa che si è maturato, che sei giovanissimo ma hai già un'esperienza lunga di questi campionati?
Che il primo tempo non si, si potrebbe tranquillamente non giocare nelle partite di basket. La cosa che ho imparato, ma che ho rubato a tanti giocatori con cui ho avuto la possibilità di giocare, l'anno scorso avevo Davide Bozzetto, ho fatto una carriera in Serie A2, avevo Alessandro Cassese, anche lui una carriera fra 1 e A2, giocatori di uno spessore allucinante, e loro non... eri sotto di 20, eri più 20 il primo tempo, non era importante, contava tutto quanto il terzo e il quarto periodo. Ovvio che non conta tutto, perché sei sotto di 50 il primo tempo, un po' complicata a recuperare. Però che è anche il bello di questo sport, fino alla fine può cambiare tutto quanto. Cioè,
quindi anche dici che anche l'approccio alla gara, rispetto magari ai primi tempi, hai una serenità maggiore alla palla 2, perché la vivi con meno, tra virgolette, ansia di dover far bene subito.
Esattamente. Magari anche io, quando ero ragazzino, quando ero più giovane, io entravo dalla panchina, quindi entravi a 4 minuti all'inizio della partita, dovevi spingere subito, fare subito la tripla importante, le due difese per far vedere che eri pronto, eccetera, eccetera. Adesso che ho il mio minutaggio, comunque il mio ruolo anche all'interno della squadra quest'anno, la cosa più importante è trasmettere serenità. Se sei un giocatore che comunque viene guardato anche dai ragazzi un pochino più giovani, ora quelli che hanno meno esperienza, hanno rispetto di te, e devi trasmettere un messaggio positivo. Sì. Quindi mi è capitato di giocare 25-15,
bisogna trasmettere che ce la faremo, che recupereremo,
stare,
che è lunga.
Stare tranquilli, sì, forse mi sono espresso male all'inizio, è stare tranquilli tutto il tempo, rimanere sempre lucidi e concentrato sulle cose. Questa è una cosa che ho imparato anche dal lavoro, perché io faccio lavoro come cameriere, sminuendo molto tutto quello che faccio, però no, il ruolo è anche il cameriere. E lì devi imparare a essere lucido nel caos, quindi nella confusione devi imparare a darti la scaletta di cose da fare. Questa poi l'ho portata in campo, ho visto che i giocatori che hanno fatto un certo tipo di carriere hanno questa attitudine qua, e per me è stata veramente una svolta anche poi quando l'ho interiorizzata questa cosa. Ho visto l'ultimo anno Montebelluna in B2, l'anno Pordenone, stavo in campo io nei minuti importanti, perché ero tranquillo, perché sapevo cosa dovevo fare. Cioè, una partita devi prendere tiri, una partita devi difendere, però essere concentrati e sereni su quello che bisogna fare è fondamentale per me.
Vabbè, a questo punto te la faccio io la domanda, ma più carine le tifose di Montebelluna o quelle di Pordenone?
Posso dire una cosa veramente brutta? Sì. Nessuna, cioè non è,
città di Albignase, mettiamolo così,
Padova.
E allora Max, lanciamo anche in questa terza puntata della quarta stagione la sigla della rubrica Cianfrusaglie, l'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie, cose minute all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani e soprattutto come si diceva all'interno di questa rubrica, di altre rubriche, di future rubriche, vabbè, insomma, sempre, ritmo, ritmo, ritmo!
Sono pronto!
Max, restiamo sull'antroponimia? Quindi restiamo lo studio dei nomi di persona?
Il nome Pietro, visto che abbiamo ospite Pietro, ha un'origine greca, deriva da Petros, vuol dire pietra e roccia, infatti è un ragazzo solido.
Bene.
E anche nella traduzione del Nuovo Testamento del nome aramaico Cefa, che significa roccia. E quindi c'è questo riferimento evangelico su Pietro, San Pietro, eccetera. Mentre Elia è un nome di origine ebraico, derivato da Eliau, che significa Yahweh è il mio Dio o il mio Dio è Yahweh. Quindi
Quindi uniamo, diciamo, la solidità.
Cioè, della quindi è un giocatore alla... solido che gioca da Dio, insomma.
Buona, direi che questa chiosa ci sta. E passiamo all'araldica, quindi la storia dei cognomi.
Sì, allora, io pensavo che quando ho visto il cognome Cecchinato deriva, è un cognome tipicamente padovano-veneziano e deriva dal nome Cecchino. Ho detto, è lui!
Cioè,
lui
è un participio tira, passato di cecchinare.
E invece no, è una forma diminutiva di Francesco.
Ah, vedi.
È un cognome definito patronimico, sì. con il suffisso ato, e quindi vuol dire che la famiglia ha avuto un capostipite di nome Cecchino, quindi i figli di Cecchinato di fatto.
Ah, ok, figli di Cecchinato che però deriva da Francesco.
Esattamente. Ora,
sapevi tutta questa cosa sul tuo cognome?
No, assolutamente. Ogni volta che vedo Max imparo sempre cose nuove, anche su me stesso.
Ti ringrazio, quasi ci credo.
Anche su me stesso, vabbè. Max, vedo che al terzo punto c'è sempre quella frase che devo leggere, gioco forza. Comunque, sempre all'interno della rubrica Cianfrusaglie. Max, vuoi veramente provare a vincere il premio Basura o Porcheria?
Esatto, sì, è un premio spagnolo.
C'è la Boccheria Barcellona, la Vucceria a Palermo e noi invece abbiamo la Porcheria.
Esatto, quindi approfitto della tua presenza, caro Pit. Sei un graditissimo ospite, sono veramente felice di averti qua. Quindi ho qualche domanda per conoscere lati reconditi e sconosciuti di te che sei ospite.
Sono disponibile.
E vorrei proprio provare a vincere questo premio dopo il Teleratto e il Vignobel.
Io li rimuovo nel momento stesso in cui tu me li fai dire.
Allora, cominciamo da sala da pranzo o pranzo da sala? E la citazione che faccio è aggiungi un posto a tavola di Garinè e Giovannini.
Che c'è un amico in più?
Sì, esatto. Okay. Quindi siete un... cioè, per me che sono boomer ovviamente ho un ricordo che... È vero che nella numerazione dei tavoli non esiste il tavolo 17?
Non per forza, ma scaramanticamente, il 13 e il 17 non esistono.
Se una tavola viene utilizzata solo per un periodo dell'anno, possiamo considerarla una tavola periodica?
Assolutamente sì, Massimo. Assolutamente sì, no, in realtà... Tavoli sono sempre pochi e vanno sempre utilizzati
esatto,
il più possibile.
Penso che sia come i campi da calcio che vanno in rotazione per mantenere
bello.
Il manto erboso.
I matematici pranzano sulla tavola pitagorica?
Sì, assolutamente sì. Vogliono triangoli scaleni.
A proposito dei matematici, ci saranno clienti che vogliono sempre lo stesso tavolo?
Assolutamente. Con sempre, appena si siedono, devono avere lo stuzzicadente, devono avere il sale messo come vogliono loro. Scaramanzia esiste.
Perché io sono un totale appassionato di quei riti seriali che si ripetono nei bar,
ci sono
nei ristoranti, nelle edicole. Cioè entra il vecchio avvocato sempre alle 8:05, l'edicolante sta già prendendo il sole, il corriere, quell'altro. Oggi c'è anche Panorama, glielo dice come se non lo sapesse, ma il vecchio lo sapesse. Oppure quello che entra al bar e vuole già sul tavolo la sua bibita nell'angolo in cui poi diventa arredo. E per 40 minuti non ti accorgi che
esatto.
C'è una persona e al ristorante sarà uguale.
Esistono assolutamente e ognuno ha la sua routine, un po' filosofizzando, come noi quando tiriamo i tiri liberi, noi giocatori che ognuno ha la sua routine prima di tirare il tiro libero, c'è chi dice la frase, chi deve io devo palleggiare, fare due palleggi e poi prendere la palla in un certo modo. C'è chi vuole mangiare sempre nello stesso modo.
Ma quindi ci sono diversi clienti singoli al ristorante? Cioè il solitario, perché il tiro libero sei da solo?
No, è molto raro. Ci sono, però la stragrande maggioranza, almeno coppie.
A coppie, ok.
Se nevica, al ristorante si pranza sulle tavole da snowboard?
Potremmo provare, però non nevica da tanto.
Okay.
È un bel po' che non nevica.
Ed in caso di alluvione, tavole da surf?
Beh, quello speriamo non ci siano, anche perché è una zona che purtroppo ha avuto i suoi problemi con l'acqua, quindi...
Anche recenti.
Sì.
Allora, cucinare è un'arte, ma non puoi cucinare l'arte.
Siamo d'accordo.
Però puoi cucinare le difese avversarie, non si fa adesso il simbolo di...
Io sono proprio scarso a farli, cioè io non mi viene... Segni una tripla, l'esultanza per la tripla, non mi viene in mente di farlo in quel momento.
Perché sei British, non sei eccessivo.
No, sono vecchio a scuola, ho avuto vecchi maestri che non facevano queste
Mai
cose.
Trasmettere troppo, se perché l'azione dopo puoi prenderla in faccia. Allora.
Esattamente.
Esultare sempre nella gara di ritorno, certo. Mai in quella di andata.
Allora, la citazione è tutti i bambini sono degli artisti. Destinati, il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. Pablo Picasso.
Beh, certo, assolutamente. Questo è bellissimo.
In cucina usate il latte intero a lunga conversazione o quello parzialmente stremato?
quello assolutamente stremato e conversazione, vediamo se c'è, se ci sono le basi, se no il
Perché
silenzio a
effettivamente
volte.
il tuo posto di lavoro non è di quelli in cui tu la conversazione tra colleghi sia così facilitata, perché siete sempre avanti e indietro e forse a fine turno?
No, no, in realtà è un
Un
punto su
falso
cui
mito?
è un falso mito. Noi poniamo molto
Che ci sia
l'accento su che ci sia
comunque.
comunicazione su qualsiasi cosa. Così io, che il mio ruolo è fare il caposala, so sempre dove sono. Vado a fare il caffè a questo tavolo, vado a sbarazzare quello. Io so in testa dove sono i ragazzi e se ho bisogno so come
Quindi
muoverli.
sinistra rosso per fare la
Esatto,
difesa sul pick and roll o quello che è,
assolutamente.
piuttosto che io mi allontano.
Comunicazione, anche a basket, comunicazione è fondamentale.
Meglio l'ananas fresco o quello sciroccato?
Ananas fresco.
Ma ti piace l'ananas a parte tutto?
No, non mi piace
Ah,
l'ananas.
ecco, vedi, l'ha detto proprio con schifata. E se devi scegliere un frutto da mangiare, cosa scegli?
La mela se me la sbuccia qualcun altro.
Sì?
Perché no, perché c'è quel famoso modo di dire che nessuno vuole mangiarsi la mela a fine pasto, però se te la
Ah,
sbuccio e te la
beh,
pelo, allora sì, dai,
mi
un pochino la mangio.
pare.
Con il seno di pollo e apriti sedano, useresti una maionese impazzita?
Mi sono perso, ma se questa domanda
Ok.
mi
Allora,
sono
con il
perso.
seno di pollo
Pollo.
e apriti sedano, useresti una maionese impazzita?
No, perché è pericolosa la maionese, ci sono le uova.
Se in cucina sbatti contro un angolo, vedi il numero di stelle previste dalla guida Michelin?
Assolutamente sì,
Anche un
vedi
numero superiore,
anche un numero
certe
superiore e figure a parire che non si possono
Esatto, iconografie
nominare.
particolari.
E mai è successo che tu abbia proposto al cliente seduto il passato di verdure e questo ti abbia risposto io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò?
No, non mi è mai successo, per fortuna.
Sì,
Per
non è,
fortuna è mai successo.
potremmo andare, Max, se vuoi una volta noi e tu potresti fare questa battuta.
Sì,
Ma non so se il
così mi
passato di
buttano
verdure sia
fuori
uno dei
dalle.
piatti. No, direi di no.
Non è un piatto
Allora,
comune, ecco.
basket e ristorazione. La filosofia di un grande coach sulla dedizione può essere applicata anche a un aspirante chef, Michael Jordan.
Beh, diciamo che il lavoro in cucina è un
Se
lavoro durissimo.
l'ha detta
Direi.
MJ, è vero.
Allora, ti è mai capitato di pensare la vendetta è servita?
Sì, assolutamente, spesso. Più a lavoro che
Più al lavoro che in
con i
campo.
colleghi, sì.
Ok.
Il personale di sala si muove secondo degli schemi?
Sì, assolutamente dei ruoli.
Quindi ci sono i briefing come pre-gara che
È
ci
una
si
cosa
organizza.
che per me è fondamentale, come l'allenatore quando finisci il riscaldamento fa quel minuto che tira le somme e dice il primo schema con cui si entra in campo, anche noi al lavoro. Ci si organizza, tu fai questo, tu fai quello, ed è fondamentale.
Per un derby, secondo te ci vuole più sale o più pepe?
Sale. Più sale.
Perché lo intendi
Come
come
sale in
sale
zucca,
in zucca?
come
Perché il
sale in
pepe c'è
zucca,
già,
che
se
il pepe
vuoi,
lo dà
lo
l'ambiente.
dà l'ambiente, bello.
Anche un tiratore può alzare troppo il gomito.
Assolutamente sì.
E beh, allora qui cito il grande Fabio Fabiano che quando insegniamo tecniche di tiro ai ragazzini dice sempre: qui il gomito si può alzare in questo contesto, poi fuori valutate voi se sia opportuno o meno da maggiorenni, chiaramente,
Allora,
Fabio.
nel lavoro in sala, consigliare un buon piatto viene scautizzato come assist?
Consigliare un buon piatto. Cioè,
Di
voi che avete delle
dipende,
statistiche?
dipende,
Ah, è vero,
perché
perché se viene
se
preso.
consigli un buon piatto è un buon passaggio, però poi è il cliente che
Te lo
lo fa
deve
diventare un
prendere.
assist,
Esatto,
quindi
è
se
come il
lascia la
compagno
mancia,
che si mangia il
se lascia
canestro
la
da
mancia,
sotto.
allora è un assist, se non lascia la mancia, allora è un buon passaggio sprecato.
Ok.
Era l'ultima?
No, ho la domanda con la D maiuscola.
Ah, va bene, ok, vai.
Dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Nessuna delle
Nessuna delle due.
due. Nessuna
Cosa ti
delle due.
faresti?
Pizza, io sono
Pizza,
molto
vittoria o sconfitta è sempre pizza.
pizza, cioè sono
Pizza.
abituato a mangiare la pizza con la
Pizza e
squadra. Io
birra e via.
Ma
non sono un grande fan della carbonara. Io come tutti, ovviamente, per trovare l'amorosa ho dovuto imparare a fare la carbonara. Faccio un'ottima carbonara,
Vedi?
come tutti, so fare un'ottima carbonara,
Però
ma
non te la faresti se tu lo dovessi cucinartela per te, questo
No,
voglio
no,
dire. Ma
no,
pizza
no.
semplice o pizza complessa, pizza con cipolla, pizza con verdure?
Dipende dalla partita. Dipende dalla partita. Se ho voglia di festeggiare, prendo le classiche pizze che hanno tre righe di ingredienti. Se invece quella sfilacci, rucola e grana, quella leggerina, si prende
Intanto
sempre.
facciamo un applauso a Pete per aver sopportato tutte le tue
Domande
domande
più.
insistenti. Chiudiamo questa bella chiacchierata con te, caro Pete, chiedendoti se hai qualche progetto già per il presente futuro in cantiere, così cestistico o meno, al di là di vincere il Poc-ta-Poc Tournament se le ginocchia lo permetteranno. di provare a riconquistare.
No, ma sono cose che il Poc Ta Poc lo voglio vincere, cioè, prima di ritirarmi è un'edizione estiva e se dovesse mai smettere di farlo il buon Pippo Rizzi
continuerà a organizzarlo,
lo costringerò a organizzarlo finché non lo vinco, quello assolutamente. Rivincere il King of the City, torneo estivo, fare molto bene con Albignasego, dicevo prima, io non ho mai fatto i play-out in carriera, è una cosa di cui vado estremamente orgoglioso e per me non è solo una casualità, ho sempre avuto fortuna insomma anche di trovare gruppi buoni, però è una cosa di cui ero orgoglioso. Non voglio fare i play-out quest'anno, quindi un obiettivo è salvarsi subito con Albignasego e vincere i Giardini Margherite.
Bologna, che quello è
l'anno scorso
anche quello.
Finale persa, in due mesi ho perso la finale del campionato e la finale dei Giardini Margherita, quindi quest'anno è vincere anche i Giardini Margherita Bologna.
Bene, allora un grande in bocca al lupo per tutti
questi sono gli
obiettivi cestistici. Ovviamente noi ti seguiremo come abbiamo sempre fatto, facendo il tifo per te e per voi.
Sai che ultimamente ha solo detto obiettivi cestistici interessanti, perché abbiamo avuto chi ha detto che si sposava,
ha detto anche che ha imparato a fare la carbonara, per l'amore, non perché fai sempre gossip, va bene, dai. Grazie Pete per essere stato in nostra compagnia, un in bocca al lupo per tutto quanto, e con le ascoltatrici ma anche con gli ascoltatori ci sentiamo nella seconda puntata del mese di novembre, quindi basta restare connesse e connesse tra una 14-15 di giorni e saremo di nuovo qui. Ciao
ciao, ciao a tutti.